La mostra dedicata che avete dedicato a Nick Van Wert è la prima personale in Italia e all'interno di un'istituzione museale di questo artista contemporaneo statunitense. Non è un momento però sporadico, anzi si inserisce all'interno di un filone di indagine che grazie a te, grazie a Mambo, insomma da quando è nato Mambo sta attraversando proprio tutta la vostra programmazione. Diciamo qualcosa, partiamo da qui prima di arrivare poi alla mostra in corso, perché è importante inserirla all'interno di questo percorso.
Io sono quasi commosso dalla tua attenzione, perché noi non possiamo avere la pretesa che si segua con tale criticità, attenta criticità, appunto la nostra attività. Hai ragione, la mostra di Nick Van Wert non è un episodio, nel senso che appartiene a una programmazione, quindi si inserisce in una sorta di linea editoriale, nel senso che siamo stati attenti, soprattutto con la nascita del Mambo, a interrogare alcune importanti innovazioni artisti emergenti della scena artistica internazionale su un filone che partiva da un'interrogazione forte dell'idea di museo nel momento in cui il Mambo doveva nascere, e che però ci ha introdotto a pratiche artistiche aggiornate. E effettivamente il Mambo ha avuto anche la fortuna di essere abbastanza profetico nel segnalare artisti che oggi sono diventati in pochissimi anni delle star internazionali, quindi non deve sorprendere che siamo coloro che propongono la prima mostra museale europea. Era accaduto anche con Matthew Day Jackson, che oggi è considerato uno dei più grandi artisti della scena internazionale. Basterebbe l'oggettivo riscontro, ahimè, delle quotazioni di mercato e per non parlare di quelle di Wade Guyton, di Kelly Walker, di Christopher Williams, di Ryan Gander. Hai ragione, è un filone che ci appartiene. In un certo senso questo rinforza anche però una tradizione della nostra città, di Bologna, perché la Galleria d'Arte Moderna è sempre stato, prima che un luogo museale di conservazione, è stato anche un luogo di grandi sperimentazioni, già a partire dagli anni 70, già le acquisizioni in realtà che Arcangeli riusciva a condurre nel 68 acquistando opere, pensate, direttamente alla Biennale di Venezia. Quindi la Galleria d'Arte Moderna di Bologna in realtà ha nel suo DNA questa capacità di sguardo internazionale aperta agli artisti più innovativi e che oggi sono celebrati in tutto il mondo. Lo sanno ormai tutti, ma è bene ribadire, per esempio, la famosa performance di Marina Abramovic, Eulai, che era proprio sulla soglia della vecchia gamma e che oggi invece recentemente è stata riproposta sulla soglia del MoMA di New York. Ecco.
E che si può tuttora vedere al primo piano per quanto riguarda la collezione permanente di Mambo, anche ricordiamo.
Sì,
questo,
come documentazione noi abbiamo, ecco, questa è una cosa, effettivamente mi dai un'altra importante occasione per ribadire come il Mambo, a differenza degli ultimi anni della Galleria d'Arte Moderna, ha voluto presentare in pianta stabile una collezione proprio per ribadire le radici culturali di questi percorsi, di questa storia, che ci permette comunque di rimanere ancorati come posizionamento principale nel privilegio della ricerca sulle estetiche contemporanee.
Allora, in questo percorso come siamo arrivati, come sei arrivato a proporre la personale di Nick Van Wert?
Nick Van Wert è uno degli artisti che è più attento a una serie di istanze che caratterizzano l'arte, in particolare americana, ma quindi ovviamente con delle conseguenze planetarie, perché, come si sa, uno degli ambiti più globalizzati del mondo è proprio quello dell'arte contemporanea. Comunque diciamo che tutte le istanze critiche, a volte anche depressive per certi versi, di una generazione che ha cominciato a operare nei traumi del dopo 11 settembre, ha portato a una fine anche di ottimismo tipico della tradizione modernista americana, no? Nel senso che si è usciti dal privilegio dell'arte come forma visiva e di comunicazione. Spesso si è parlato dell'appiattimento dell'arte oggi nella sua capacità di comunicare attraverso immagini scioccanti, poter essere tradotta mediaticamente. In un certo senso Nick Van Wert ci riporta invece a uno specifico dell'arte, tanto è vero che il privilegio del suo lavoro è proprio sui materiali, sulle loro simbologie, sulla loro qualità, sui loro accostamenti, su veri e propri valori o possibilità insiti che poi si accompagnano appunto a considerazioni sia allegoriche sia a volte di pericolosità del quotidiano, nel senso che ci sono opere che esibiscono attraverso delle griglie che ricordano appunto quelle minimaliste, perché si tratta di parallelepipedi di plexiglass, quindi in realtà trasparenti, che lasciano emergere dei contenuti ben ordinati in questi allineamenti, e questi contenuti ben ordinati hanno poco a che vedere con la riduzione scenica del minimalismo, hanno anche poco a che vedere con l'aura degli oggetti presentati nella capacità di quasi d'altare tipica dell'arte di Jeff Koons, quindi nel valore simbolico, nella trasfigurazione del quotidiano in elevazione estetica, e in realtà sono degli atlanti della nostra quotidianità, atlanti che però ci raccontano dei processi costruttivi del paesaggio urbano, della possibilità di costruirsi delle armi a partire dall'ambiente domestico. È chiaro che in tutto ciò ritroviamo appunto quella generazione traumatizzata dal racconto dei pericoli interni di un'America che si è sentita ormai vulnerabile, non più inattaccabile come nello scorso millennio, e in tutto ciò emergono anche delle istanze tipiche delle ideologie antimoderniste di una generazione che ha cominciato a conoscere il fallimento delle promesse della fine dello scorso millennio, l'idea che la tecnologia avrebbe comunque trasformato e migliorato le condizioni di vita, la possibilità di accedere più facilmente a ricchezze, a risorse, a semplificarci la vita con delle azioni a distanza. Tutto questo si sta verificando, ovviamente un'ipotesi fin troppo ottimistica, e una frustrazione generazionale emerge oggi anche attraverso reazioni molto violente, in cui diventano dei miti discutibili ovviamente per queste nuove generazioni anche chi ha opposto non soltanto idee ma anche azioni violente di sabotaggio e a volte terroristiche a questa idea progressista e teleologica della specie umana. Quindi riferimenti sia letterari sia a personaggi della cronaca come Una Bomber sono ben presenti nell'opera di Nick van Wert.
Ma lui è un po' affascinato da questi estremismi, da questo uomo versus macchina?
Non è affascinato, anzi, ovviamente il suo è un lavoro da una parte di ricerca storica e dall'altra di trasfigurazione di dinamiche, di conflitti in essere. Non c'è nessun intento apologetico, c'è però la raccolta, un'istanza post-tecnologica, nel senso che molte opere di Nick van Wert, anche alcune molto spettacolari, alla fine ci producono degli ibridi tra corpi umani rappresentati nella apollinea e serena classicità, mescolata invece a materiali contemporanei in nuove mitologie che apparentemente potrebbero ancora essere collegabili all'ancora tard positivismo del post-human, di quell'estetica che ha dominato anche negli anni 90, pensando all'implementazione delle possibilità umane. Ricordo la celebre mostra curata da Jeffrey Deitch proprio sulla generazione del post-human, sull'estensione, la capacità di migliorare il corpo, le protesi, l'estetica del forever young, tipica degli artisti che venivano dall'ottimismo degli anni 80 e che negli anni ancora coltivavano il mito del superamento dei limiti posti all'umano, e da qui la generazione del post-umano. Oggi questi ibridi di questa generazione post-tecnologica invece sono eredi più alla Mad Max, se vogliamo, un riferimento cinematografico di una città, di una civiltà implosa nel dominio delle tecnologie stesse, ed è una generazione che comincia a guardare con più attenzione a se stessi, alle pratiche reali, concrete, toccabili, tangibili, da qui il privilegio anche dell'idea di scultura rispetto, e quindi dei suoi materiali, delle componenti, andare a vedere come sono fatte le cose, le opere in questo caso, al di là della loro apparenza, e quindi anche un'adozione di tutti i materiali plausibili e possibili oggi nell'America di Nick van Wert, che tra l'altro non è l'America, anche questa, di New York o di Los Angeles, le capitali dell'arte. Stiamo parlando di un artista che è nato a Reno, nel Nevada, in contesti in cui la città è fatta di un'architettura molto fatua per certi versi, no? Neon, sale da gioco, cartellonistica pubblicitaria e usciti dalla città il deserto, quindi la natura che ritorna, tra l'altro non una natura rigogliosa, ma è una natura arida, aspra, e in questo senso non ci ha però mai abbandonati, ecco, questa natura che ritorna e che richiama, come nel titolo della personale adottata qui a Bologna. L'idea di lavorare con il rifiuto non è certo un'idea originale nella storia dell'arte, questa è già una tipica espressione appunto già delle avanguardie storiche, però in questo caso Nick van Wert raccoglie gli scarti della produzione artistica, raccoglie gli scarti del lavoro nel proprio studio, in quello di altri artisti, e per ricompattare poi tutti questi elementi, ma rielaborandoli grazie alle, in realtà, tecnologie, laser scanner e possibilità quindi di riconfigurare questi materiali in forme plastiche che a loro volta poi vengono sintetizzate con modelli scultorei tradizionali. Penso ad esempio a una piccola scultura dove è composta appunto da un ibrido, insomma fino al basso ventre si ritrova una statuaria classica, tipica, anzi neoclassica, ma di quel neoclassicismo kitsch, con materiali costruiti o in fibra di vetro o in gesso, di sculture pseudo-romane che poi vanno a decorare, a nobilitare, almeno nelle intenzioni, gli spazi popolari, non so, delle sale da gioco americane o dei night, eccetera, mentre dal tronco in su la scultura si compone proprio di una rielaborazione libera di queste riconfigurazioni di rifiuti, quindi davvero troviamo uno strano dialettico equilibrio tra immaginazione compiuta e per certi versi appunto apollinea, e dall'altra invece uno spirito dionisiaco informe che non fa che rimettere in gioco ciò che viene rigettato dal consumo o quello che costituisce l'avanzo. In un certo senso sono sculture risolte plasticamente, ma che all'interno dei propri materiali preservano valori anche allegorici.
Tornando alle installazioni in plexiglass, ecco, mi confermi che sono state fatte apposta per Mambo, sono state costruite per Mambo?
Alcune sono opere preesistenti, addirittura già in collezioni private, e la cosa interessante però è che è la modularità con cui Nick van Wert lavora, che gli ha consentito di produrre molte nuove scatole di plexiglass e addirittura di riconfigurare, e questo è un aspetto interessante della propria opera, i lavori preesistenti alla luce dei nuovi tasselli, di questi nuovi mattoncini per la costruzione delle sue installazioni, nel senso che anche qui abbiamo un'idea certamente non così convenzionale dell'arte che può rimettere in gioco la forma evidentemente mai definitivamente compiuta di opere che parlano della nostra attualità. Quindi diciamo che la grande e prevalente produzione di questi lavori realizzati specificamente per lo spazio della grande sala delle ciminiere, del Mambo, quindi dei volumi anche molto importanti, gli ha consentito una libera riappropriazione di propri precedenti lavori per costruire, qui sì, un'installazione site specific, cioè adattata al contesto espositivo.
Diciamo anche qui, lo stavi dicendo, l'hai accennato, di queste statue, questo recupero di statue classiche greco-romane, no? Che lui lavora e sulle quali interviene in maniera molto originale, sono di grande impatto. Appena si entra proprio c'è questa statua gialla, no? Senza titolo, statua gialla, poi c'è la statua nera, fatte con lo stesso principio. Diciamo qualcosa su questo, che mi sembra che possa avere anche, per dire, un appeal immediato per un pubblico magari non avvezzo alle immagini del contemporaneo, però qui no, c'è questa doppia riconoscibilità, no?
Sì, in realtà la tecnica è molto più semplice di quanto si possa immaginare, è però significativa nella sua modalità di svolgimento, perché sostanzialmente Nick van Wert opera una vera e propria mutilazione di queste sculture, appunto di queste copie in realtà di sculture classiche, quindi molto kitsch per il gusto europeo. europeo. Queste sculture mozze, insomma, vengono adagiate sul terreno, sul pavimento dello studio, dove invece è riversata a terra una materia liquida, una resina che tenderà poi a solidificarsi e ad acquisire quindi un aspetto informe. Però ovviamente, essendo adagiata sul pavimento, c'è tutto uno strato ovviamente che sarà piatto, perché ovviamente coincide con la sua aderenza al pavimento. Quando la scultura viene risollevata, sostanzialmente si dà un risultato molto spettacolare per diversi aspetti. Primo, per l'incredibile capacità magmatica di espansione di questa resina di partenza, e poi c'è una qualità intrinseca in questo materiale monocromo, che ha una suggestiva semitrasparenza, per cui a seconda del punto di vista della scultura sembra quasi che ci sia una velatura attraverso la quale già intravedere l'opera, e al tempo stesso sembra che l'opera sembra nascondersi in una sorta di parete che in realtà è una sua parte costitutiva. È come se ci fosse una specie di scudo semitrasparente dove l'opera si cela e al tempo stesso si compone facendone uso di questo materiale, dove poi ovviamente il carattere informe è anch'esso dialettico con la piena compiutezza formale di quelle sculture di partenza.
Gli avete dedicato uno spazio importante. Appena si entra nella mostra, la prima stanza c'è la statua gialla, no?
Sì.
L'ha scelto lui, l'ha scelto tu, l'avete scelto assieme questa?
Sì, l'abbiamo scelto assieme per diverse ragioni. Quella a cui mi piace pensare in maniera anche strumentale rispetto al complesso della mostra è perché l'abbiamo presentata anche con un verso, con un orientamento ben preciso, cioè la parte, diciamo, piatta è la prima cosa che si vede, quindi prima di tutto c'è un gesto di interdizione della vista, è come se ci fosse un grande spettro giallo luminoso che non consente di vedere immediatamente il resto della mostra, quindi è una sospensione, e soprattutto ci restituisce quello che siamo in un orientamento ideale nel percorso dello spazio espositivo, diventa il retro della scultura, in realtà quella parte più riconoscibile da un punto di vista figurativo della scultura entra in dialogo rispetto a tutto quello che poi è presente all'interno del salone, nel senso che sembra rivolgersi alle altre opere che sono assemblate in un apparente caos, nel senso che non c'è una sequenza, ma c'è una dialettica, un dialogo tra le opere, una costruzione. Devo dire che molti dei lavori di Nick van Wert sono anche ispirati ad amici, a relazioni personali. Alcune sculture sono dei veri e propri ritratti di amici, soprattutto quelle più alte, costituite da un ammasso di rocce o quantomeno di pseudo rocce che poi evocano appunto caratteri antropomorfi, e ognuna di queste è dedicata a dei suoi amici che a loro volta hanno delle caratteristiche personali, nel senso, molto ammirate da Nick. Sono personaggi che effettivamente sono capaci di abbandonare tutto per fare avventurose escursioni nei paesaggi selvaggi americani. Nature Calls, appunto, è il titolo della mostra, lo ribadisco, ben consapevoli però che la natura in realtà è un prodotto culturale, è soltanto nella civiltà che inventa una nozione come quella di natura, e questo è una condizione paradossale tipica anche di tutte le pretese post-tecnologiche che connotano oggi un'intera generazione degli Stati Uniti e anche in buona parte dell'Europa, direi.
Andiamo avanti nel percorso, no? Superata la statua gialla, arriviamo alle installazioni con i parallelepipedi in plexiglass dei quali abbiamo detto. Andando oltre, incontriamo altre immagini di Nick van Wert, che appunto utilizza molti materiali. Non c'è niente di scontato nella visione, nel senso che quando si pensa di aver magari individuato un filone, poi ci si volta dall'altra parte e esce fuori, nasce qualcos'altro. E sto pensando anche proprio in fondo, no, proseguendo il percorso, si arriva, c'è una di queste macchine da palestra, non lo so.
In realtà c'è una forte continuità in tutto il percorso, hai ragione, è apparente questo salto, perché si passa dalle sculture e prima ancora di arrivare alla palestra ci sono dei grandi quadri, e poi andando a scoprire di cosa sono fatti questi materiali, c'è un privilegio, ad esempio, di tutto ciò che sintetico concorre a ripensare però dei paesaggi apparentemente naturali, come ad esempio quella sabbia che si usa per le lettiere dei gatti, i materiali che servono per costruire gli acquari, sono le componenti di questi quadri e che progressivamente portano fino a queste escrescenze, protuberanze di una palestra che effettivamente sono proprio attrezzi ginnici, ripensati, riconfigurati, manipolati con l'aggiunta di ulteriori materiali che hanno queste caratteristiche di plasticità. L'immagine poi della palestra ovviamente si riferisce al disegno quindi di un territorio, di un paesaggio, sono sculture paesaggio, ma che in realtà trasfigurano poeticamente degli strumenti che sono a loro volta allusioni a processi di metamorfosi. Nella palestra ovviamente c'è la chiara intenzione di potenziare, modificare, allenare, plasmare un corpo. C'è una sorta di implicito invio appunto alla possibilità di trasformare non solo la natura come qualcosa che sia fuori di noi, ma anche la natura che siamo noi stessi come corpo naturale. E quindi il luogo in cui ci porta Nick van Wert è continuamente quello della trasformazione, dell'ambiguità, e questo è in realtà il territorio dell'arte, cioè è quello che simbolicamente condensa dei temi che appartengono alla nostra realtà, alla nostra quotidianità. Quindi il problema poi non è risolversi nella decisione tra lo stare tra la natura e l'artificio. Il territorio dell'arte è proprio questa soglia, è questa ambiguità, è questa possibilità continua di far sì che tutto ciò che è investito di intenzione, di senso, sia poi adottato in un valore che non sia quello pratico, e questa è l'arte.
Prima di chiudere, Gianfranco, ti voglio chiedere di questa bacheca, di questa grande bacheca che a un certo punto, appunto entrando, poi sulla destra, nella grande sala centrale, si trova questa grande bacheca con dei fogliettoni, piccoli appunti appesi. Come ci arriviamo a questa bacheca?
Ma in realtà, per quanto sia quasi aneddotico raccontare il perché dei fogliettoni, ossia il fatto che si tratti di perfette copie di appunti che si trovano su una grande bacheca in una base rifugio per escursioni in alta montagna negli Stati Uniti, Camp 4, Campo 4, il posto dove si parte, quindi sono proiezioni, immaginazioni ricostituiti in maniera perfettamente fedele a quelli che Nick van Wert è riuscito a trovare prima di questo viaggio, non solo allegorico, in un'impresa. Nick van Wert è anche uno scalatore tra le varie cose, un appassionato manipolatore di cose, si è costruito 7 moto straordinarie proprio costruite sue con cui va in giro, e quindi è un continuo produttore di trasformazioni di materiali, di oggetti meccanici e quindi anche di vissuti quotidiani. Direi che però che questo lavoro si inserisce perfettamente anche all'interno di grandi opere che sono questi atlanti della trasformazione di oggetti per la cattura o per incidere a volte anche fino al punto di trasformarli in armi, sulla manipolazione ancora una volta di piante o per la lavorazione di manufatti. Quindi c'è un'idea di stratificazione, di raccolta, che tra l'altro anch'essa si collega con l'opera di partenza di cui parlavamo all'inizio, di questa classificazione della natura, quindi le tassonomie proposte da Nick van Wert del paesaggio contemporaneo. Fanno impressione, appunto, credo, questi grandi quadri neri invece con un diametro, perché hanno, parlo di diametro perché hanno delle forme tondeggianti alle estremità, in realtà sono degli ovali, proprio come le vecchie mappe, le antiche mappe, cartografie secentesche a cui si è ispirato Nick van Wert, ma che contengono ciascuno come fosse addensato, stratificato, non quindi rappresentato sulla tela, ma proprio anch'esse delle grandi bacheche, degli oggetti rivisitati e trasformati in oggetti fusi in bronzo e in altri quadri, in altri metalli, a partire ad esempio da un osso, e progressivamente questo diventa un bisturi, quindi c'è un percorso, diciamo, dagli strumenti primordiali, primitivi, fino a quelli più sofisticati, in questa impressionante mappatura, in questo atlante della trasformazione tecnica proposta da Nick van Wert nei suoi grandi quadri, che sono tutt'altro che tele, sono quadri sculture, quadri oggetto, quadri in realtà una sorta di museo della tecnica compiuto all'interno quadriatlanti, insomma.